Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.
Čim progledam ujutro, gutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, ko se ženi, koko mrtvi, teror i harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno zato, da li će novi rad da poče Rusija ili NATO? Svaka nova vijest me potpuno zablokira, ali neću da se brinem da mi čuna ne zatrokira. Večeri se tope, kukala na matina,
e ben trovate a tutte e tutti, a questo è un nuovo anno e nuova puntata dell'Uro dei Balcani. Ben arrivati, ben arrivate. Iniziamo subito con una puntata il secondo giovedì di questo nuovo 2023. Vi ricordo appunto un giovedì sì, un giovedì no, qui sulle frequenze di Radio Wombat. Io sono il buon Tuco e vi saluto. Questo è l'Urlo appunto dei Balcani, ragioniamo di geopolitica in generale, cercando di tenere un occhio particolarmente vigile su i Balcani, insomma sulla parte centrale dei Balcani, allargandoci appunto un po' fino alle pendici dell'Asia. Appunto, infatti oggi parleremo anche di Himalaya. Però in generale, chiaramente, se poi se c'è qualche bella notizia da dare di geopolitica e comunque prenda in esame vari punti, la diamo con gioia. Per cui se aveste suggerimenti da mandarmi potete scrivermi a posta wombat @insiberia.net. Invece oggi diciamo che il main argomento è l'area Schengen, quindi l'area Schengen e l'euro, diciamo, ma non solo, anche qualche altra notizietta per passare insieme la prossima, direi, almeno ora e mezzo, due ore. Ultimamente sono sempre andato molto largo, oggi cercherò di stare un pochino più compatto, ma vediamo. Tanto andiamo col primo pezzaccio e poi subito partiamo appunto con le notizie e partiremo da questa questione dell'area Schengen. Rimanete qui collegati con il buon Tuco, questo è l'Uro dei Balcani, a fra poco!
Real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come. Jack be nimble, Jack be quick, Jack kept the spoon on the candlestick. Dope stick pimpin' on the one trick pony. Yeah, she kinda skinny, but she gets my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, you know I got to have that medicine. That prescription medicine, baby. You know, purple, orange, green. Jack starts hanging around with the fiends. Got strung out, sold the cow for beans. Told young wifey, I love you, honey, but you gotta hit the streets, go and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, the more dedicated, the more medicated. Can you feel me? Girl, my love's gonna last just as long as my high. And I'm high all day, every day. You can trust every word I'm gonna say will be a lie. Yeah, I lie sometimes. What's the use of the truth if you can't tell a lie sometimes, baby? Now dig this. Jack starts to track up and down the hill. Got to walk and figure ace what he told me chill. Come rain, come shine, come snow if it's sunny. Get the f*** out, girl, and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, they say you can't buy me love, but you damn sure can buy me bud. Girl, my love's gonna last just as long as my high. Oh, so high right now. How about you? You can trust every word I'm gonna tell you is a lie. Liar, liar.
E rieccoci qua, questo è l'urlo dei Balcani, mentre ballavamo sulle note di My Medicine, mi aggiornavo sulla situazione in Kosovo, che un video, non lo vale, anzi ve lo faccio sentire. Questa era la notizia, appunto, la Serbia incassa appunto il sostegno pubblico da parte dell'Ungheria, altro paese ultra sovranista, quindi grande. No, però comunque avere comunque un alleato dentro l'Europa fa stracomodo, soprattutto nella strategia per ostacolare l'adesione del Kosovo a qualsiasi organizzazione internazionale ed europea. E, tra l'altro, il ministro degli esteri serbo Dacic è stato ospite a Budapest dall'omologo ungherese, che è Peter Zriarto, questo è impronunciabile. La nostra posizione, dice quest'ultimo, è che il successo della ricerca di un compromesso non andrebbe a buon fine se varie formazioni europee ammettessero prematuramente il Kosovo. Quindi il governo voterà no all'ammissione del Kosovo come membro del Consiglio di Europa, quindi sta trovando alleati la Serbia proprio dentro l'Europa per impedirgli l'ingresso appunto dentro il Consiglio d'Europa. La temporanea e fragile pacificazione tra Serbia e Kosovo è stata mediata la scorsa settimana dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti. Vi ricordate, c'erano le barricate, i serbi del nord del Kosovo le hanno rimosse. Però le due parti sembrano lontane da raggiungere un sostanziale accordo a lungo termine sui diritti della minoranza etnica serba e sull'ammissione del Kosovo nelle maggiori organizzazioni internazionali ed europee. La Serbia, dice Besnik Bislimi, vice premier kosovaro, ha inviato lettere a 5 paesi: Spagna, Romania, Slovacchia, Cipro, Grecia, chiedendo loro di non accettare la domanda di adesione del Kosovo all'Unione Europea, il che è una violazione diretta dell'accordo per il quale la Serbia insiste affinché venga attuato. L'accordo prevede che il Kosovo riconosca l'associazione dei comuni serbi nella sua parte settentrionale e che la Serbia si astenga dal fare pressioni contro l'adesione del Kosovo all'Unione Europea, all'ONU e al Consiglio d'Europa. Quindi queste sono le carte in gioco, e nel mentre i cittadini se le danno per ora, fomentati immagino a vicenda e dalle azioni politiche, però questo c'è in ballo, ecco, insomma, riguardo al Kosovo. Insomma, era un interessante approfondimento. Ho trovato anche una cosa che ancora non ho avuto modo di leggere, che si chiama "Dal Kosovo alla Bosnia, i focolai serbi nei Balcani". È su Inside Over, magari dopo ce lo leggiamo insieme. Però no, oggi volevamo parlare di altro, in particolar modo dell'area Schengen, e partiamo dalla Croazia, che è un po' una main notizia, perché per il governo croato il 2022 è stato l'anno degli obiettivi raggiunti in generale. No, perché è la main notizia? Perché entra nell'area Schengen e quindi adotterà l'euro. Però appunto il governo croato ha raggiunto diversi altri obiettivi che si era dato, non solo l'ingresso in Schengen, la moneta unica e il ponte di Pelizac. Ma se le autorità croate festeggiano la triplette Euro-Schengen ponte, la popolazione guarda con preoccupazione. Infatti c'è stato giusto oggi, leggevo sul giornale, che c'è stato un richiamo da parte delle autorità perché i prezzi stanno schizzando, insomma c'è chi ce ne approfitta passando all'euro, triplicando i prezzi, dicendo ma è il cambio. E quindi insomma il governo è dovuto intervenire, e vediamo un po', insomma oggi non ancora ha detto interveniamo, ma poi sapremo domani che cosa hanno fatto. Oggi, se non lo sposto 100 volte questo parasputi, non sono contento. Comunque, alla stazione di servizio di Vrata Jedrana, nei pressi di Fiume, una fila di persone impazienti si è rapidamente formata al bancone del bar. C'è chi tiene in mano una banconota da 10 euro, chi una da 50 cune, mentre la cassiera si mette le mani tra i capelli e ripete regolarmente: con calma, con calma. Forse parlando più a se stessa che ai clienti. Dal 1 gennaio 2023, appunto, quindi da pochissimi giorni, da 9 giorni, da 10 giorni, la Croazia ha introdotto la moneta unica, l'euro, ma per le prime due settimane del nuovo anno si può continuare a pagare anche con la vecchia valuta, la kuna. Secondo le direttive del governo, i commercianti sono tenuti a dare il resto unicamente in euro, ma nelle pratica le cose sono un po' più complicate. Al bar di Vrada Jadrana, chi paga con la carta di credito è accolto con un sorriso. Questo è un articolo di Giovanni Vale, da Zagabria, uscito proprio il 9, su balkanihouse.org. Il 2022 è stato l'anno degli obiettivi raggiunti, ha dichiarato a fine anno scorso il primo ministro croato, che è Plenković, festeggiando l'ingresso della Croazia nell'area Schengen e nella zona euro a partire dal 1 gennaio di quest'anno. Per il più giovane stato membro dell'Unione Europea, indipendente da poco più di 30 anni, si tratta in effetti di un grande successo. 10 anni dopo il suo ingresso nell'Unione Europea, la Croazia entra nel ristretto club dei 15 paesi che fanno parte al tempo stesso dell'Unione Europea, della NATO, dell'area Schengen e della zona euro. Quindi colpaccio. Se a questo si aggiunge il completamento dell'agognato ponte di Pelješac, che dall'estate scorsa riunisce il territorio nazionale ricollegando Dubrovnik al resto del paese, si capisce facilmente appunto l'entusiasmo che si respira a Zagabria. Nei palazzi del potere. Ma se le autorità croate festeggiano la tripletta Euro-Schengen ponte, la popolazione guarda con preoccupazione all'arrivo della moneta unica, che avviene in un contesto economico già marcato da una forte inflazione, che nel 2022 supererà il 10%. Temo che ci sarà un aumento dei prezzi nel 2023, chiaramente supererà il 10%. Temo che ci sarà un aumento dei prezzi ancora più importante con l'arrivo dell'euro. Già adesso i prezzi sono alti e gli stipendi sono aumentati di poco, afferma Katarina, una signora di 39 anni impiegata in una ditta di pulizia nella città di Novska, a 100 km da Zagabria. Vicino alla stazione dei treni di Zagabria c'è un'altra signora, una pensionata, tale Liliana, condivide lo stesso scarso entusiasmo per il cambio di valuta. I sondaggi, insomma, andando un po' avanti, i sondaggi realizzati dalla Banca Centrale Croata negli ultimi anni hanno regolarmente confermato la reticenza dei croati, per non dire contrarietà, alla moneta unica. Nel 2020, ad esempio, solo il 41% dei cittadini era favorevole all'euro, mentre il 39% ne aveva un parere negativo o molto negativo. Il rischio principale citato dagli intervistati era appunto l'aumento dei prezzi, menzionato nel 42,8% dei casi. Chi si occupa di economia ammette in effetti che il rischio di un'ulteriore inflazione a breve c'è. Come afferma l'economista Pribijevic, che insegna alla scuola di economia e management di Zagabria, tuttavia sul lungo termine l'adesione alla moneta unica porterà più benefici e danni all'economia croata. E questa è la speranza chiaramente del governo, e sicuramente adottare una moneta forte ti può dare dei vantaggi, però all'inizio i contraccolpi, noi stessi, l'Italia, quando si adottammo l'euro, insomma, ci furono diversi contraccolpi, mi sembra di ricordare. E fu proprio il famoso raddoppio dei prezzi, 2.000 lire, 2 euro. Poi magari io da non economista parlo a vanvera, però ho questo ricordo. Chi compra un'automobile o un appartamento ragiona già in euro e l'economia della Croazia segue fedelmente i cicli economici della zona euro, spiega Pribijevic. Quando la zona euro cresce lo fa anche l'economia croata, quando è in recessione anche Zagabria è negativo. Cuna e euro erano inoltre legate da molto tempo e il tasso di cambio negli ultimi anni era praticamente fisso. A partire dal 1 gennaio del 23 di quest'anno scompaiono in Croazia tutti i costi di conversione tra euro e cune. Parliamo di circa lo 0,5% del PIL croato che fino a fine 2022 le banche guadagnavano con le conversioni. Prosegue Pribijevic. Un altro effetto positivo positivo è che i fondi pensionistici croati potranno investire in tutti gli asset finanziari della zona euro senza rischio di valuta. Infine, l'economia si aspetta anche un aumento dei salari, perché contro l'euro i croati potranno, cioè con l'euro i croati potranno più facilmente confrontare i propri stipendi con quelli degli altri paesi della zona euro. Ma tanto sappiamo che gli imprenditori vanno a ribasso, si guarda chi paga meno e si va verso quella destinazione là. Però vabbè, comunque c'è anche, diciamo, che ci si guarda da entrambi i lati. Finito l'anno degli obiettivi raggiunti, per dirla con le parole appunto di Plenković, per il governo croato è arrivato ora il momento dei nuovi propositi. E non sarà difficile trovare le nuove priorità, a cominciare da una questione che già da anni avrebbe dovuto allarmare le autorità: il calo demografico. Oh, compagni, negli ultimi anni, mentre il processo di integrazione europea della Croazia proseguiva rapidamente, la popolazione del paese si ridimensionava altrettanto velocemente. L'ultimo censimento realizzato nel 2021 ha svelato un risultato drammatico. La giovane Repubblica non ha più di 4,2 milioni di abitanti, come era nel 2011, ma quindi nel 2011 erano 4,2 milioni, ora sono 3,8 milioni, quindi sono diminuiti. Secondo il demografo Stefan Stersch, migliorare la situazione demografica nel paese dovrebbe essere il nuovo obiettivo strategico del governo croato. Nell'arco di due censimenti la Croazia ha perso circa 400.000 cittadini, ovvero quasi il 10% della popolazione. Una parte è persa a causa dell'immigrazione, una grossa parte. Un'altra parte a causa del fatto che ci sono ogni anno in Croazia più morti che nascite, spiega Sterch, che aggiunge: se facciamo una proiezione da qui a 10 anni, continuando con questo trend, tutti i servizi fondamentali dello Stato saranno a rischio. Insomma, la questione demografica deve diventare centrale. Più morti non si intende che ci sono più assassini giornalieri per strada, chiaramente, in Croazia, ma si parla di persone che muoiono per malattie, per vecchiaia, però insomma per cause, diciamo, più o meno naturali e non per forza per efferatezze, ecco. Secondo questo è un problema che abbiamo anche noi, chiaramente, perché se poi non ci, soprattutto nei sistemi pensionistici, appunto, l'economista lo sottolinea, perché fondamentalmente anche in Croazia, se non ho capito male, sono i giovani che pagano cioè le tasse pagano la pensione del vecchio che ha già pagato le tasse durante la sua vita e così via. No, parte delle tasse, non tutte. E se mancano quindi contribuenti giovani, a una certa dove tiri fuori i soldi delle pensioni. Però secondo me c'è una parte anche appunto privata, che poi è quello, e poi ci stanno spingendo anche qui, andare sulle assicurazioni private all'americana, così da essere sicuri, e loro usano i tuoi soldi per fare quello che vogliono, comprare armi, fare guerre, però poi la pensione ce l'hai. Fino ad ora le misure introdotte dall'esecutivo croato non hanno incontrato grandi successi. L'ultima iniziativa è il programma Scelgo la Croazia, che prevede dei bonus fino a quasi 30.000 euro per i croati che decidono di tornare in patria, ma a quasi un anno di distanza dal lancio solo 78 persone hanno accettato 30.000 euro, che probabilmente stavano peggio dove erano, ma erano 78 persone su 400.000 andate via. Quindi non ha funzionato granché. Di questo passo, a fine secolo, la Croazia avrà poco più di 2 milioni di abitanti, queste sono stime, la situazione è tale che non si può più stare a guardare. Insomma, se il trend demografico non si invertirà in fretta, in Croazia la tripletta del governo Plenković sarà servita a ben poco. Questo è della Croazia, appunto, l'entrata nell'area Schengen. Però, parliamo invece di Romania, sempre di area Schengen, perché invece qui abbiamo un diniego, ma per i cittadini romeni, anche a sto giro, è mancato l'ingresso nell'area Schengen, e questo ha un forte impatto simbolico, soprattutto. Ennesima esclusione che arriva dall'Europa e tragico ricordo a quando erano prigionieri all'interno del loro stesso paese. Cioè, insomma, la Romania resta comunque fuori dall'area Schengen. Romania, che in questo momento è un centro di dislocamento militare NATO fondamentale. 15 anni dopo il loro ingresso nell'Unione Europea, i romeni e i bulgari si chiede di aspettare ancora un cincinnino per l'ingresso nel Pantheon dei cittadini dell'Unione Europea, a cui è consentita la libera circolazione. Perché chiaramente, ora io non lo dicevo, ma l'area Schengen non vuol dire l'euro di per sé. L'area Schengen vuol dire soprattutto la libera circolazione di persone e merci, che non è poco. Nelle scorse settimane l'opposizione, prima dell'Olanda, poi dell'Austria, all'ingresso dei due paesi nello spazio Schengen, ha provocato il risentimento dei vertici romeni, giustamente. Il dibattito in seno alle istituzioni europee circa l'allargamento Schengen si inserisce nel quadro più ampio degli accordi sulla circolazione tra Romania e i suoi alleati e giunge a pochi mesi dall'ennesima proroga anche dell'adesione della Romania al Visa Welfare Program, che permetterebbe ai cittadini romeni di entrare negli Stati Uniti senza visto, rinvio di cui è destinataria anche la Bulgaria. Fatemi controllare se qui va tutto bene. Sì, va tutto bene, ecco, mi ha preso un po' l'ansia. Ora, accantonate le controversie sulle soddisfazioni dei criteri enunciati da Bruxelles e Washington per l'integrazione nelle aree Schengen ed ESTA, quest'ultima vi ho detto, e sfumata nell'illusione di un annunciato boicottaggio di tutto ciò che è austriaco, che si è rivelato incompatibile con la rete di interessi economici dei circoli governativi e finanziari di Bucarest, cosa rimane ai cittadini ordinari rumeni? Sì, il boicottaggio è difficile, il boicottaggio lo riescono a fare le grandi potenze, il boicottaggio a livello nazionale di tutto ciò, di tutti i prodotti che arrivano a un certo posto. Però paesi più piccoli chiaramente è difficile che riescano a metterlo in atto. Resta senza dubbio la frustrazione ai cittadini datata dalla mancata acquisizione di uno status che distingue i cittadini dell'Unione Europea e del mondo in due categorie. Resta una conferma indiretta che nella percezione occidentale che caratterizza i dibattiti sulla migrazione, i romeni e i bulgari non possono che essere identificati come immigrati ordinari e mai expats. Espatriati. Nel resto la linea di distinzione tra quest'ultimo termine anglosassone e l'immigrato tout court corre lungo le risorse finanziarie dei singoli e dei paesi da cui i singoli provengono. L'inquietudine generata dalla mancata disponibilità di un titolo di viaggio che permetta una mobilità internazionale libera ed immediata non è certo comune solo ai romeni. Accomuna tutti i cittadini dei paesi ai margini del benestante occidente. Questo è vero, questo è infatti... i migranti e poi fanno il famoso game per passare le frontiere che vengono a piedi sono proprio questa altra parte del mondo escluso dalla libera circolazione, quando invece i confini dovrebbero essere al massimo dei confini amministrativi per amministrare meglio il territorio per i cittadini che vi abitano e vi sostano momentaneamente. Non dovrebbe essere invece un'esclusione, dei muri che non facciano passare le persone. Veramente ingiusto. Nella memoria collettiva romena la mancata fruizione della libera circolazione rievoca gli anni in cui non avevano neanche il diritto di possedere un passaporto, quando 33 anni fa il regime comunista romeno si sgretolò. La fine della dittatura di Ceausescu non coincise solo con la liberazione dall'onnipresente sorveglianza della polizia segreta e la fine di misure economiche draconiane, ma anche con la cessazione del severo regime di controllo della mobilità imposta ai romeni e la difficoltà per loro di varcare i confini del proprio paese. Sappiamo bene, chi non la sapesse se la può tranquillamente studiare, perché si sa veramente tutto del periodo Ceausescu, un momento buio per la Romania oggettivamente, soprattutto nella sua parte finale. Ne abbiamo parlato agli inizi dell'ora dei Balcani per la storia della chiesa spostata da questo ingegnere per evitare che venisse distrutta una chiesa antica per fare perché serviva spazio appunto proprio per il gigantesco palazzo che Ceausescu fece costruire, palazzo del governo. Durante gli anni della guerra fredda nessun paese comunista accordava ai propri cittadini la libertà di emigrare, però ragazzi lì c'era c'era una lotta fra due, appunto, la guerra fredda e due blocchi, Occidente e Oriente, due visioni del mondo, e quindi faceva parte di questo, la non circolazione, fondamentalmente. Lasciando stare poi Berlino, che è una storia a sé stante, ma in generale dai paesi comunisti, a parte non era detto che si volesse venire via, ma faceva parte di questo, insomma, di dividere il mondo in due parti. E veniva fatto da entrambi i lati. Quella del controllo della mobilità in uscita è un aspetto che, l'abbiamo già detto, sin dall'instaurazione dei regimi comunisti in Europa centrale ed orientale, alla fine del secondo conflitto mondiale, i governi delle regioni avevano replicato il modello sovietico di controllo della mobilità della popolazione, fondato su misure restrittive di uscita dal paese su confini pesantemente pattugliati. Tuttavia ancora erano pattugliati soprattutto perché temevano... invasioni. Tuttavia, non per difendere, però insomma. Tuttavia, ancora negli anni Ottanta, a differenza della Polonia o dell'Ungheria, ma anche della Jugoslavia, che avevano sperimentato un allentamento delle loro politiche di emigrazione, la politica romena dei passaporti non si era discostata da quella strategia appunto dell'Unione Sovietica. In compenso, l'emigrazione, non come diritto, ma come concessione individuale, fu impiegata dalla leadership romena come moneta di scambio per ottenere benefici economici e politici elargiti dai paesi occidentali. Ne sono un noto esempio gli accordi stipulati tra Romania e Germania federale per la ricollocazione dei romeni di etnia tedesca e quelli con Israele volti all'emigrazione degli ebrei romeni, che strada rimaneva ai romeni ordinari che non appartenevano alla minoranza etnica tedesca ed ebraica e che sognavano il riscatto? Solo tentare la via dell'emigrazione clandestina attraverso la frontiera jugoslava o ungherese, oppure intraprendendo l'iter burocratico ma infinito dell'esito incerto per ottenere un titolo di viaggio. L'espatrio illegale era fortemente scoraggiato e comportava una dura repressione che in caso di flagranza di reato si traduceva o in esecuzione immediata o reclusione a 6 mesi a 3 anni. Insomma, nonostante il rischio elevatissimo, però insomma poi c'è tutta una serie di altre pene, tra il 69 e l'89 furono 100.000 i romeni che chiesero asilo politico in Occidente, molti di questi arrivati nei campi profughi austriaci ed italiani da clandestini. Tra le fuggitive più celebri che intrapresero questo percorso ci fu la famosa, la conoscerete tutti, la famosa ginnasta Nadia Comaneci si dice, la quale attraversò il confine con l'Ungheria alla fine dell'89 per poi trovare rifugio in the United States of America. Le cronache dell'epoca restituiscono l'immagine di chi percepiva l'emigrazione, legale o meno, come l'ultima risorsa contro una dittatura oppressiva ed una crisi economica devastante caratterizzata da un'economia di guerra. Ci sono vari altri esempi. Cosa restava chi non se la sentiva di rischiare la vita? Rimaneva la procedura del ricongiungimento familiare, cioè l'altra, una delle altre cose che si faceva era appunto il ricongiungimento familiare, cosa che succede tutt'oggi, per i quali avevano la fortuna di avere un parente all'estero disposto a sponsorizzare la propria richiesta di emigrazione. Una disposizione che nasce con gli accordi di Helsinki nel 75 e nel caso romeno incentivata economicamente e politicamente dagli Stati Uniti. Il ricongiungimento familiare era lontano dall'essere un diritto, rimaneva una concessione accordata appunto dalle autorità ai singoli, quindi non una libertà di movimento o un riconoscimento del diritto di emigrare, ma appunto gli Stati Uniti lo usarono per indebolire in qualche modo gli stati comunisti davano soldi per il ricongiungimento familiare, quindi lo incentivavano, ma poi è una roba che comunque tendenzialmente si fa, prima parte qualcuno e poi dopo, ottenuto la cittadinanza, si fa il ricongiungimento, per esempio, questa è una delle cose che si sente tutt'oggi, no? Amici, nei nostri casi, albanesi, non rumeni, non mi è mai capitato di sentirlo, o anche kosovari, per l'appunto, sì, che c'è una grande comunità nella zona, non proprio fiorentina, più verso San Casciano, grande comunità kosovara. E niente, insomma, questa è la notizia importante, era questa, cioè di nuovo la Romania resta fuori dall'area Schengen nonostante tutto, quindi chiaramente i cittadini sono un po' incazzatini. comunque, parlando sempre di area Schengen, diciamo, l'ultima notizia è l'Albania, perché l'Albania non rinuncia al suo progetto di offrire la cittadinanza a stranieri che investono nel progetto del porto turistico che gli Emirati Arabi costruiranno a Durazzo. Questo con il rischio di mettere in pericolo la liberalizzazione dei visti per l'area Schengen. Secondo l'ultimo rapporto della Commissione Europea, l'Albania dovrebbe astenersi dall'implementare il programma Golden Passport, noto anche come Investor Citizenship Scheme. Come si legge? Scheme. Shame. No, shame no, è un'altra cosa. Scheme. Che consente in determinati casi agli investitori stranieri di ottenere la cittadinanza albanese. La Commissione avverte che la prosecuzione del programma potrebbe mettere a rischio l'esenzione dell'Albania dal regime dei visti Schengen. Nonostante la preoccupazione espressa dalla Commissione già nel 2019, l'Albania ha ancora norme che prevedono la possibile attuazione di un sistema di cittadinanza per investimento. L'Agenzia per i programmi speciali di cittadinanza dell'Albania ha infatti istituito un gruppo di lavoro congiunto per condurre uno studio di fattibilità per la sua futura attuazione. Nel 2022 il governo ha adottato una decisione che introduce una base giuridica per il Ministero dell'Interno per avviare una procedura di partenariato pubblico-privato per l'attuazione dei programmi di cittadinanza. Si legge nel quinto rapporto della Commissione Europea sullo stato di avanzamento del Paese nell'integrazione europea. Tuttavia si aggiunge nel rapporto l'introduzione di un regime di cittadinanza per investimento sarebbe contrario alle raccomandazioni formulate nella quarta relazione nell'ambito del meccanismo di sospensione dei visti del pacchetto di allargamento del 2021. La burocrazia. Un regime di cittadinanza per investimento potrebbe però essere utilizzato per aggirare le procedure di visto per soggiorni di breve durata nell'Unione Europea e richiede una valutazione approfondita dei rischi inerenti. Vabbè, quindi è chiaro, cioè, la paura è che venga usato per entrare e avere, insomma, avere accesso ai diritti pagando, fondamentalmente investendo. Ciò è fonte di grande preoccupazione. La Commissione ritiene che se tali norme comportano un rischio maggiore per la sicurezza interna, l'ordine pubblico degli stati membri, il regime di esenzione da visto possa essere sospeso. Questa raccomandazione della Commissione europea arriva in un momento in cui il futuro porto turistico di Durazzo, questa poi è poi la notizia vera, la cui costruzione è stata avviata dalla società di Abu Dhabi, che è la Eagles Hill, lo scorso 8 dicembre. Lanciato la vendita di appartamenti, la rivista albanese ha evidenziato come una legge speciale potrebbe offrire la cittadinanza albanese proprio agli investitori stranieri interessati a questo progetto. Non è una novità, nell'accordo quadro tra il governo albanese e il consorzio di Eagles Hills Real Estate Development, Alban Seaport Development Company e Nshmi Development LLC, queste sono tre grandi aziende per il progetto di investimento strategico Durresh Yoken Marina, è esplicitamente previsto che gli investitori stranieri hanno il diritto di richiedere la cittadinanza e o la residenza permanente nella Repubblica d'Albania sulla base del loro acquisto dell'investitore sulla base del loro acquisto dall'investitore strategico se l'importo acquistato soddisfa i criteri richiesti. Le condizioni in regime specifico da determinare con una decisione del Consiglio dei Ministri sulla base di questo accordo e in conformità con i criteri richiesti dalla legislazione applicabile. Insomma, fondamentalmente, la notizia è questa. Abu Dhabi va lì, costruisce il porto, un porto turistico, quindi non di scalo merci, ma un porto turistico, per implementare l'arrivo appunto proprio del turismo in generale del terzo settore, e chi sborsa più soldi ha la cittadinanza e la residenza per sempre. Quindi, nel senso, tu, pakistano che scappi, perché non la richiedi attraverso questo investimento? Bella domanda. Quindi, allora, ci fermiamo un secondo, bevo un po', rilasso l'ugola e... Oh no. Rilasso l'ugola e ci risentiamo fra pochissimo, andiamo con un pezzaccio, Che ne dite? Se io non aprissi altri 150 di questi, non ci interessa. Ci sentiamo fra pochissimo. Rimanete qui con noi.
Isn't it?
Rieccoci qua, questo è l'Urlo dei Balcani, io sono il buon Tuco, per chi si fosse appena collegato, collegata. Appunto, abbiamo parlato un po' di area Schengen, tra chi viene, chi vi entra, chi vi è escluso e chi crea falle nell'area Schengen. E, allora, ora leggevo invece un'ultima notizia, perché appunto no, ci sono questi focolai, no? Molto vicini a noi, non parlo chiaramente dell'Ucraina, grazie al cazzo, ma al Kosovo chiaramente, che potrebbe comunque, il rischio che riscoppi una guerra c'è, e sempre lì in quella zona, appunto la Bosnia Erzegovina. Appunto durante le celebrazioni della giornata della Repubblica Spraska, che è il che si tiene formalmente il 9 gennaio, che è fondamentalmente la celebrazione appunto della parte serbo-croata, a maggioranza serbo-croata della Bosnia Erzegovina, e è una festa che è stata ritenuta incostituzionale, che non si deve festeggiare, e che invece i secessionisti molto forti della Repubblica Spraska, appunto al cui vertice è Dodik, la portano avanti con orgoglio e continuano a volerla fare, tutte le volte chiedono che sia cambiata la Costituzione. E anche loro sono quelli che appunto sono comunque minacciano di far partire una lotta armata da tanto tempo, e appunto la notizia in più è che Dodic appunto il 9 gennaio ha conferito l'ordine della Repubblica Spraska al presidente russo Vladimir Putin. Lo ha riferito oggi la televisione regionale N1. Dodic dovrebbe consegnare l'onorificenza a Putin la prossima volta che i due leader si incontreranno. Siamo grati al presidente della Federazione Russa, ha detto Dodic, aggiungendo che la posizione della Repubblica Spraska è stata preservata grazie alla Russia. E alla Serbia chiaramente, e che comunque sono un po' una concatenazione, e quindi insomma era particolare questa notizia, perché non l'avevo letta, dell'onorificenza a Putin. Ci spostiamo in Macedonia del Nord invece per lotte ecologiste. Nel sud-est del paese da anni organizzazioni della società civile si battono contro l'apertura di miniere di rame e oro. Abbiamo parlato spesso nei Balcani di lotta all'apertura di miniere, abbiamo parlato della Serbia sicuramente, poi abbiamo parlato delle miniere in Albania, della situazione tremenda. Qui invece appunto miniere di rame e oro che danneggerebbero inevitabilmente un ambiente dove si coltiva fondamentalmente, e si coltiva cibo che serve tutta la Macedonia del Nord. Dal 2017 le organizzazioni, e quindi poi andrai a comprarlo dall'estero probabilmente, comunque, nel 2017 le organizzazioni della società civile della parte sud-orientale della Macedonia del Nord cercano di dimostrare che l'apertura di miniere di rame e oro nella loro regione danneggerà l'ambiente. La regione di Strumica, Bosilovo e Novo Selo è nota per il suo terreno fertile e per prodotti agricoli di qualità come peperoni, pomodori, patate, tabacco e mais, nonché per l'allevamento del bestiame per essere fonte di cibo per l'intero paese. Pertanto i cittadini si oppongono all'apertura di una miniera che comporteranno un grave inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua, e quindi in generale della vita in questa zona. La rivolta dei cittadini è così estesa che si sono formate diverse associazioni ambientaliste come Zdrava Kotlina e Strumica Ecodolina Zdrava Colina a Strumica e Ecodolina a Novo Selo. L'iniziativa civile Salviamo la Strumica Cotolina, che vuol dire fermiamo la miniera di morte di Strumica. Dal 2004 al 2012 una società americana bulgara ha realizzato ispezioni in una località ad 1 chilometro dal villaggio di Strumica, di Ilovica e di Stuka. In seguito è stata affidata l'estrazione mineraria nella zona ad una società anglo-canadese, Euromax Resource, più grande, con sede a Londra, che ha annunciato investimenti per centinaia di milioni di dollari a Ilovica per i 3 decenni successivi. La società ha ricevuto la concessione per iniziare a scavare una miniera nel 2012 e un periodo di 4 anni, secondo la legge sulle risorse minerarie vigenti, per soddisfare le condizioni poste. Ciò non è avvenuto, ma lo Stato ha revocato la concessione solo nel 2019. Nel frattempo, a gennaio 2016, la società ha ricevuto un'altra concessione alle stesse condizioni e non le ha soddisfatte entro il 2020. Sebbene i termini siano ampiamente scaduti, il Ministero dell'Economia competente e il governo non hanno ancora revocato la concessione, come segnalano le organizzazioni della società civile, appunto, e i media locali. Negli ultimi anni le organizzazioni della società civile hanno organizzato proteste pubbliche annunciando che non permetteranno la costruzione di una miniera, e questo per evitare un disastro ambientale. I referendum tenuti si hanno avuto affluenza del 40%, con il 99% dei votanti che si sono espressi chiaramente contro. La nostra resistenza è nata nel 2017 e abbiamo iniziato a pubblicare documenti che ci arrivavano dal Canada, perché lì l'azienda era trasparente, ma qui no. Hanno provato a parlare nei dibattiti televisivi, ma non sapevano quanto sappiamo e quanto bene ci siamo preparati, perché abbiamo analizzato bene le informazioni a disposizione. Abbiamo sottolineato molte conseguenze negative e danni dell'ambiente e la non redditività dell'investimento nelle miniere. Questo è Yorgi Tanushev, rappresentante dell'organizzazione Drava Kotlina. Purificazione dei minerali con l'acqua causerà inquinamento delle falde sotterranee, e verrà costruita una diga dove verranno immagazzinati gli sterili, che sono i materiali che rimangono dopo il processo di separazione del prezioso dalla frazione, del minerale dal sasso, diciamo. Inquinando l'attuale lago artificiale da cui viene tratta acqua per l'irrigazione dei campi, e che fornisce acqua potabile ai villaggi circostanti, e che si trova circa a metà strada fra la miniera e i villaggi. Euromax Resource ritiene che, in quanto investimento estero diretto, la miniera avrà un forte impatto sull'economia nazionale. Afferma che nei primi 2 anni di costruzione saranno creati circa 1000 posti di lavoro. Questo è sempre il solito ricatto, il ricatto dei posti di lavoro. Perché finché si crea posti di lavoro, allora 1000, poi bisogna vedere per quanto, se sono qua, a che paga, per quanto tempo, vabbè, però sono 1000 posti di lavoro, e poi altri 500 durante il periodo di funzionamento della miniera e 2700 tramite collaboratori e fornitori, quindi insomma in tutto l'indotto. Finora nel progetto indotto locale. Finora nel progetto sarebbero stati investiti più di 50 milioni di euro e circa 340 sono previsti per la prima fase di costruzione. L'investimento dovrebbe contribuire all'aumento del prodotto interno lordo del paese del 3% anno e qualificarsi tra i primi 3 capitoli di esportazione nella Macedonia del Nord. Quindi perché lo Stato poi non gli ha revocato le concessioni tutte le volte, anche nonostante i ritardi? Eccolo, il 3% del PIL. Poi se la gente muore, chi se ne frega, 3% del PIL. Il progetto per il complesso minerario Jolovica Stuka è stato sviluppato sulla base di una ricerca pluriennale sull'impatto sull'ambiente, applicando i più elevati standard europei e mondiali. Non inquinerà il suolo, l'acqua e l'aria, né rappresenterà un pericolo per la salute umana. Lavorando insieme dimostreremo che nella nuova era l'estrazione mineraria e l'agricoltura sostenibili possono coesistere con successo. Questo lo dichiara chi? Le aziende, i media locali. Tuttavia le organizzazioni della società civile continuano a chiedere che i funzionari e le istituzioni statali revochino la seconda concessione, essendo già trascorso il periodo di 4 anni in cui la società non ha soddisfatto le condizioni poste per legge. Gli ambientalisti ricordano che i funzionari hanno giurato di lavorare a beneficio e protezione di tutti i cittadini della Repubblica, ma sottolineano che il governo non ha rispettato le volontà chiaramente espresse dai cittadini attraverso il referendum. Ricordano che ogni volta che sono state aperte miniere d'oro o di rame in Serbia, Romania e Turchia si sono verificati episodi di inquinamento dell'acqua e del suolo. Drava Kotlina assicura che la lotta continuerà perché secondo le informazioni in suo possesso, la filiale macedone di Euromax Resource sta ora cercando di vendere ad un'altra società la concessione. L'azienda non ha risposte alle domande poste dai media locali sul tema. Nel 2019, ad eccezione di Jolovica Stuka, il governo ha rescisso il contratto per la costruzione di una miniera nel vicino comune di Valadova, a Kazandol, a causa del mancato rispetto delle condizioni che richiedevano la costruzione entro 2 anni in un impianto per lo sfruttamento del rame catodico, con la capacità di lavorare almeno il 50% del minerale estratto. Quindi c'è un precedente, diciamo. E questo era la Macedonia del Nord. Forza ragazze e ragazzi contro le miniere, assolutamente, e dal basso, quindi meraviglia. Sorsetto d'acqua per me, perché sono un po' secca, un po' di secchezza nelle fauci. quanto mi piace il termine secchezza delle fauci. Comunque, ci spostiamo per le... insomma, siamo in fase di chiusura, abbiamo altre due notizie. Ultima, diciamo, prettamente balcanica, però molto importante, perché si è aperto ieri a Mitilene, a Lesbo, il processo relativo al più grande caso di criminalizzazione della solidarietà in Europa. La nuotatrice siriana Sara Mardini, assieme ad altri 20 imputati, sarà perseguita per spionaggio e traffico di esseri umani. Detta così, diceva, insomma, hanno preso un trafficante di esseri umani, ma andiamo meglio a approfondire la notizia. Nel novembre 2017 ho lavorato come interprete volontario per l'Emergency Response Center International sull'isola di Lesbo, in Grecia. Questo ce lo dice Matilde Welbel. Eravamo divisi in due squadre, i medici e gli interpreti che si recavano ogni mattina al campo di Moria. E va bene. E la squadra di ricerca e salvataggio, composta da bagnini e nuotatori professionisti, che si recava nei luoghi in cui arrivavano le barche dei rifugiati e fornivano loro assistenza di emergenza. Questa squadra ha anche effettuato pattugliamenti lungo la costa e osservato i movimenti in mare con un binocolo. Se venivano avvistate un'imbarcazione, informavano immediatamente la guardia costiera su WhatsApp e tramite walkie-talkie e si recavano sul luogo del salvataggio. Tutti i volontari hanno vissuto insieme in una grande casa di fronte al mare, condividendo dormitori per 8 persone. I medici e gli interpreti si alzavano all'alba e a volte incontravano la squadra di soccorso che era appena tornata da un'operazione di salvataggio in mare, tremanti nelle loro mute. Ricordo lunghe discussioni con i miei colleghi inglesi, egiziani, tedeschi, iraniani e spagnoli. Alcuni parlavano dell'assurdità di ciò che stava accadendo lì, mentre dal nostro balcone potevamo vedere la costa turca in lontananza. Altri non riuscivano a dimenticare le storie agghiaccianti che avevano sentito durante la giornata. I pazienti raccontavano ai medici di torture, bombardamenti, stupri, e tutti questi traumi si riversavano su di noi, che non sapevamo cosa fare con questo fardello troppo pesante da portare. Cercavamo invano di liberarcene guardando il mare e la Turchia. Questo è uno dei rischi di fare questo tipo di, chiamiamolo, volontariato, e di fare appunto oppure di mestiere, e fare gli interpreti quando appunto vai a salvare, ripescare i migranti, soprattutto quelli per esempio libici, perché questa marea di storie, ma non solo, c'è comunque qualunque migrante che arrivi, per esempio quelli della rotta balcanica, quelli a piedi è uguale, sobbarcarsi di queste storie pesanti non è facile. Non è per niente facile. Tra noi c'era anche Sara, una ragazza siriana. Era arrivata come migliaia di altre persone sulla costa greca dopo essere fuggita dalla guerra nel suo paese. Si era imbarcata su uno Zodiac con la sorella Yusra, una campionessa di nuoto che ha poi fatto parte della squadra olimpica dei rifugiati nei giochi di Rio 2016 e poi ai giochi di Tokyo 2021. Nel momento in cui la loro imbarcazione, perché troppo pesante, stava per rovesciarsi al largo della Grecia, le due sorelle si sono tuffate in acqua e l'hanno condotta sino a destinazione, salvando dall'annegamento i circa 20 passeggeri che viaggiavano con loro. Questo accadeva nel 2015, quando le frontiere europee erano ancora aperte ai rifugiati. Due sorelle siriane raggiunsero poi rapidamente la Germania. Giusina riprese gli allenamenti di nuoto mentre Sara venne ammessa all'università privata del Bard College di Berlino. Ma Sara non aveva dimenticato Lesbo, né i suoi compatrioti che continuavano a rischiare la vita per raggiungerla. Approfittando di un congedo universitario, tornò in Grecia e si unì all'Arci, scusate, che non è Erci, quello appunto che vi ho detto prima, come bagnina. Al suo fianco c'era Sean Binder, un giovane studente tedesco, e il coordinatore greco di Erci, Nassos Karakitsos, e decine di altri volontari da tutto il mondo venuti ad aiutare. Per 2 anni Sara ha guardato il mare ogni giorno per salvare i rifugiati dall'annegamento, mentre avrebbe potuto continuare a vivere tranquillamente in Germania, dove aveva ottenuto asilo. Poi una notte, mentre osservava la massa scura all'estremità meridionale dell'isola, si avvicinò una jeep della guardia costiera a lei e il suo collega Sean Binder furono invitati a salire. La jeep si diresse verso la sede della guardia costiera. I due volontari hanno trascorso 2 notti in detenzione senza sapere di cosa fossero accusati. Conoscevano la guardia costiera da molto tempo e avevano lavorato con loro durante le operazioni di salvataggio. Uomini che hanno assicurato di non sapere perché fossero stato ordinato loro di arrestarli. Una volta rilasciati hanno continuato le loro attività con Erci. Qualche giorno dopo, per strada, uno dei loro amici greci sentì due anziani parlare in motorino. Uno di loro aveva gridato all'altro: la spia tedesca e la sua complice siriana sono stati arrestati pochi giorni fa. La disinformazione era stata fatta trapelare dalla polizia e diffusa da un media di estrema destra, e la gente cominciava già a parlare di questa presunta storia di spie straniere. Se vai sul luogo di un incidente stradale e curi le vittime, sei un salvatore. Se si fa esattamente la stessa cosa al confine, è completamente diverso. Si ritiene che alcune persone non abbiano bisogno di questo aiuto o che non lo meritino, ha spiegato Sean Binder in un'intervista al giornalista turco Begum Bajd. Il 21 agosto 2018 Sara venne arrestata all'aeroporto di Mitilene mentre stava per partire per la Germania. La polizia greca l'ha presa in custodia e la informò che era accusata di spionaggio e traffico di esseri umani. Sara restò sbalordita. Sean Binder venne arrestato a sua volta, così come Nassos Karatsios. La polizia greca li ha accusati di favoreggiamento all'ingresso illegale di stranieri nel paese, frode, appartenenza a un'organizzazione criminale e riciclaggio di denaro. Dopo 3 mesi e mezzo di detenzione preventiva, i 3 imputati sono stati rilasciati su cauzione il 6 dicembre 2018 in attesa del processo. Sara è tornata in Germania con il divieto di mettere piede sul suolo greco. E qui arriviamo a oggi. Non è la prima volta che le autorità greche arrestano volontari delle ONG internazionali. Nel 2016... Salam Kamjamnadid e Mohamed Abbasi, volontari dell'organizzazione danese Team Humanity, e Enrique Rodriguez, Manuel Blanco e Julio La Torre dell'ONG spagnola di soccorso ProEmide vennero trattenuti dalla guardia costiera greca per 68 ore, anch'essi accusati di traffico di migranti tra Turchia e Grecia. Vennero poi rilasciati su cauzione tra i 5.000 e i 10.000 euro. Anche se poi venne assolti nel maggio del 2018, il loro arresto destò grande preoccupazione per tutte le ONG che salvano vite in mare. La paura cominciò a diffondersi tra i volontari, così come la strana espressione che salvare naufraghi dall'annegamento fosse diventato qualcosa di illegale. Da allora molte ONG hanno interrotto le loro attività e lasciato Lesbo, mentre altre hanno scelto di trasformare le loro modalità di sostegno allontanandosi dalla costa. Mentre le ONG che si occupano di soccorso in mare hanno svolto un ruolo fondamentale nel 2015-2016 lavorando a stretto contatto con la Guardia Costiera e Frontex, che non sono state in grado di far fronte all'entità degli arrivi. Nessuna ONG sta ora effettuando salvataggi in mare. Le autorità greche sono riuscite a dichiararsi le uniche autorizzate ad avvicinarsi alle imbarcazioni dei rifugiati. Di conseguenza decine di naufraghi e morti continuano ad affliggere regolarmente l'isola di Lesbo, anche se oggi ci sono meno barche che tentano la traversata. Chiaramente se non ci sono queste ONG che poi salvano appunto tipo il 10% dei naufraghi, però salvano anche questo 10%. C'è poco da fare. Nell'ottobre 2020 le autorità greche hanno aperto un'indagine su altre 4 organizzazioni umanitarie impegnate nell'assistenza ai rifugiati: Mare Liberum, FFM, che è un nome tedesco e non vi starò a leggere, Sea-Watch e IOSOR. Tutti questi arresti sono sintomatici della criminalizzazione della solidarietà ai rifugiati, parallelamente alla criminalizzazione dei rifugiati stessi. Numerosi casi giudiziari sono stati intentati contro rifugiati accusati di traffico di esseri umani. In un rapporto intitolato Punire la compassione, la solidarietà sotto processo a Fortress, Amnesty International sottolinea che, come Sara Mardini e Sean Binder, centinaia di altri operatori umanitari sono vittime della criminalizzazione della solidarietà e rischiano di essere perseguiti. Decine di casi sono attualmente oggetto di indagine contro persone e ONG in Italia, Grecia, Francia e Svizzera. Il processo a Sara Mardini, Sean Binder e Nassos Karatsios, oltre ad altri 21 imputati citati nel caso, doveva iniziare il 18 novembre del 2021, ma l'udienza è durata solo pochi minuti e il processo è stato rinviato. Si è ripartiti il 10 gennaio 2023 davanti alla Corte d'Appello di Lesbo. I 3 principali imputati rischiano 25 anni di carcere in quello che sembra essere il più grande caso di criminalizzazione della solidarietà in Europa, secondo un rapporto del Parlamento Europeo di giugno 2021. La madre di Sean Binder, Fanny Binder, ha annunciato l'intenzione di tuffarsi nel mare Egeo a sostegno del figlio e di tutti gli altri operatori umanitari accusati di salvare le vite umane. Ok, comunque la cosa pesissima appunto è questa, cioè questi gli rischiano 25 anni di galera per essere stati lì a avvertire la guardia costiera se c'erano imbarcazioni in arrivo o che stavano cadendo, cioè una roba allucinante, una roba veramente allucinante, questo è il mondo che viviamo. Cambiamo prospettiva dai profondi, ahimè, mari. Passiamo alle alture. Uscendo un attimo dai Balcani, appunto, perché ci sono grandi tensioni sull'Himalaya. A Nuova Delhi i militari chiedono maggiore fermezza. Abbiamo parlato diverse volte di questi scontri che ci sono stati lungo il confine indo-cinese sull'Himalaya. L'ultimo era stato 15 giorni fa, che uno scontro all'arma bianca tra truppe cinesi e indiane nel settore di confine himalayano. E il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha dichiarato che Cina e India hanno mantenuto la comunicazione attraverso i canali diplomatici e militari di entrambi i paesi, sono impegnati a sostenere la stabilizzazione nella zona. In realtà, perché questi qui si pigliano anche a sassate, ne avevamo parlato, si pigliano a sassate fra di loro i soldati. In realtà negli ambienti militari indiani si lamenta come Pechino non abbia fornito alcuna spiegazione per le intrusioni che si succedono con regolarità da oltre due decenni con l'occupazione di un territorio conteso che era stato a lungo considerato terra di nessuno, o il posizionamento di blocchi e ostacoli stradali sulle piste che erano regolarmente pattugliate dall'India. Come ha sottolineato il 31 dicembre sul quotidiano Indian Express il generale Ved Prashka Malik, che è il capo di stato maggiore dell'esercito indiano, nel 2000 guidò le operazioni terrestri durante la cosiddetta Kargil War con i pakistani, quindi insomma, un veterano. Dal 2020 le intrusioni cinesi hanno provocato risse, tafferugli e battaglie letali, pur con l'impiego di bastoni e armi. All'inizio del 2020 le forze cinesi hanno svolto un'importante esercitazione militare nell'altopiano tibetano. All'aprile due divisioni sono state dirottate per rafforzare lo schieramento sulla linea of actual control, che funge da confine tra i due colossi asiatici. I cinesi occuparono parzialmente le pianure di Depsang, mentre nella valle di Galwan gli scontri provocarono il 15 giugno del 2020 la morte di 20 militari indiani e un numero imprecisato di cinesi. In seguito, oltre 60.000 militari cinesi e indiani vennero dislocati lungo la LAC, con ampi lavori di miglioramento delle infrastrutture militari di confine. Colloqui politici e diplomatici e 17 round di discussioni a livello militare non hanno portato al previsto disimpegno delle truppe in molti luoghi del Ladakh orientale. Il processo di de-escalation che doveva seguire il disimpegno non è in vista. Questo lo sottolinea Malik, che valuta alcuni aspetti militari necessari per migliorare le condizioni operative. E dice, in primo luogo, le regole di ingaggio. La Cina ha ripetutamente violato tutti e cinque gli accordi su questioni di confine firmati con l'India nel 93. Non c'è né pace né tranquillità per i soldati distaccati nel LAC. Perché allora l'esercito indiano viene costretto a seguire queste modalità che sono state redatte in seguito a questi accordi velati? È sbagliato aspettarsi che l'esercito, qualsiasi esercito, sia coinvolto in scontri fisici, risse e tafferugli con il suo avversario. Nessun esercito dovrebbe combattere con bastoni, anche in servizio di sentinella. Ci si aspetta che un soldato fermi qualsiasi estraneo a distanza. Se quella persona continua ad avanzare, il soldato in servizio dovrebbe sparare. Vabbè, insomma, questo è il guerrafondaio ipergenerale indiano. E continua, perché dice, perché continuiamo a usare termini come nostro e loro? Percezioni del LAC, quando il governo indiano ha fornito mappe su cui è segnato il LAC e si aspetta che i militari assicurino che nessun territorio venga perduto. Insomma, c'è un sacco di foto di tutti questi militari con questi bei calzoncini, cioè versione militare, mimetica, e però scarpe bianche. Il terzo punto è legato alla componente l'intelligence è la prima linea di difesa di una nazione, e questo con la nostra struttura di sorveglianza è una componente fondamentale della sicurezza, protezione e anche della strategicità. Nel tipo di terreno in cui operano i militari è quasi impossibile difendere ogni centimetro di territorio. Abbiamo bisogno di informazioni affidabili e tempestive per mobilitare forze adeguate dove ci aspetta l'avversario colpisca e si intrometta. Fondamentalmente dice mandate più intelligence, mandate più soldi, più truppe e facciamo rispettare gli accordi presi. Comunque resta un commento sulla stampa di Nuova Delhi, ma probabilmente rappresenta il sentimento di una parte rilevante del mondo militare nei confronti delle tensioni costanti. Questo è il commento, insomma. La cosa incredibile, appunto, è che soldati cinesi e indiani si prendano regolarmente ammazzate e assassate lungo il confine himalayano. Lo trovo incredibile. Ultima notizia, in conclusione di puntata, poi vi lascio liberi e libere, perché pochi giorni prima di Natale il neo primo ministro inglese Rishi Sunak si trovava sul Baltico, perché parliamo di Estonia. Estonia, come anche Lettonia e Lituania, fanno parte della Joint Expeditionary Force, che è un'alleanza militare che coinvolge Gran Bretagna ed altri 9 paesi nord europei con l'obiettivo di reagire in maniera rapida in ambito politico e militare in contesti di guerra o crisi umanitarie. Sappiamo che lassù è un territorio caldo, diciamo, da un certo punto di vista, anche perché con l'alzamento delle temperature, lo scioglimento dei ghiacci, stanno aprendo vie marittime molto importanti su cui la Russia ha delle mire anche perché copre buona parte delle sue coste, e dove anche gli USA vorrebbero entrare ma non hanno abbastanza forza. Al tavolo con la sua parigrado Kaja Kallas però non si è parlato solo di difesa e politica estera. Ampio spazio è stato riservato al cosiddetto Tech Talk. Allora, il Tech Talk, parlando di Tech Talk, l'Estonia vive nel futuro. È da diversi anni. Durante la Tech Week di Londra l'estate scorsa, un imprenditore austriaco ha fondato un'impresa online nel tempo record di 15 minuti e 33 secondi, semplicemente beneficiando dell'e-residence, l'ultimo incentivo messo in campo dal governo estone per attrarre business e capitali dall'estero. In questo modo si può fondare un'impresa senza nemmeno mettere piede nel paese, e in pochi minuti, ed è solo una delle tante iniziative per favorire il business digitale. Grazie a tasse bassissime e all'attenzione verso i servizi digitali in Estonia, sono moltiplicati i tech hubs. Il fiore all'occhiello dei digital business sono lo startup, mi sembra essere un milanese, comunque. Il fiore all'occhiello dei digital business sono le startup, numerosissime e costantemente in crescita. Una su tutte, Skype, acquistata da Microsoft nel 2011 per 8,5 miliardi di dollari, è stato il primo di ben 10 unicorns made in Estonia. Gli unicorns sono, in gergo, sono startup di capitale privato valutate più di 1 miliardo di dollari, ok? Tra questi ci sono Bolt, l'azienda rivale di Uber, e Zego nelle assicurazioni. Il settore delle startup cresce del 30% anno dopo anno e al momento conta più di 1400 aziende registrate. A fine 2022 il valore delle prime 25 tech firms registrati in Estonia era di 21 miliardi di euro, quasi il doppio del budget annuale del paese intero. Ovviamente parte del merito di questo successo è dovuto al regime di tassazione agevolata, grazie al cazzo. Per 9 anni consecutivi il think tank statunitense Tax Foundation ha indicato quelle estone come il modello più competitivo al mondo. In Estonia, infatti, ma anche in Lettonia, l'imposta sul reddito delle società si paga solo alla distribuzione dei profitti, per esempio sotto forma di dividendi. Questo vuol dire che se l'impresa risulta in perdita o in reinvestimento, o reinveste i propri profitti, di fatto non è soggetta al pagamento di tali imposte. Carmen Rall, consulente per la transizione digitale presso il governo estone, dice: non siamo un paradiso fiscale, ma siamo abbastanza fieri di poter dire che siamo un paradiso amministrativo. Tallinn è un po' il centro di tutto. C'è la sede, tra l'altro, lì dell'Agenzia dell'Unione Europea per i Sistemi Informatici su larga scala, EULISA, e il Centro di Eccellenza per la Difesa Informatica della NATO. Quindi, insomma, è un'eccellenza tecnologica, sì, per i businessman, ma insomma, anche la NATO e l'Unione Europea sfruttano questa cosa. Al di là della tassazione agevolata, il primo motivo che porta gli imprenditori stranieri è la convenienza. Iniziative come l'e-residence permettono anche di sfruttare l'Estonia come porta d'ingresso per avere facile accesso al mercato europeo, ma i benefici sono reciproci. Il governo auspica che parte dei richiedenti diventino residenti a tutti gli effetti, e con più di 100.000 domande ricevute, se tutti gli imprenditori che hanno beneficiato del sistema estone si stabilissero in Estonia, costituirebbero la popolazione della sua seconda città più abitata. Perché in quest'epoca evidentemente siamo anche a caccia di abitanti, ma abitanti di un certo tipo, coi soldi tendenzialmente. Dal 2023 inoltre l'Estonia permette ai suoi cittadini anche di presentare la domanda di matrimonio e di divorzio direttamente online, arrivando ad erogare il 100% dei servizi amministrativi alla cittadinanza direttamente per via telematica, compresa l'emissione di documenti di identità. Ad oggi più del 99% delle transazioni di denaro del paese sono completamente digitali. Alla base dell'efficienza digitale estone c'è un assunto estremamente semplice: fare le di necessità virtù. In mancanza di risorse naturali significative al collasso dell'Unione Europea. Niente, insomma, rendere i servizi meno onerosi per i cittadini. Questo dovrebbe essere sempre per tutti, ma insomma, vabbè. Nato proprio nella capitale baltica, tra l'altro, nel 2006, quest'anno il riconoscimento del Capitale Verde 2023 è stato assegnato sempre a Tallinn, che ha battuto in finale Cagliari. Pensate. A Cagliari, ribadisco, Cagliari. A Tallinn non sono nuovi a parlare di ambiente e sostenibilità e i meriti sono molteplici. Tra questi c'è la strategia di sviluppo Tallinn 2035, che annovera tra i suoi punti chiave la neutralità del carbonio, l'economia circolare, l'energia sostenibile, la mobilità e la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità. A Tallinn sono presenti diversi tipi di specie rare, ma anche habitat protetti come il Baltic Clint. Uno degli aspetti più ambiziosi riguarda la mobilità, con l'obiettivo di rendere la città più a misura d'uomo senza sacrificare l'efficienza dei collegamenti. La Capitale Verde Europea 2023 propone la città di 15 minuti, un progetto sperimentale ma realizzabile. Lo scopo è rendere accessibile a tutti i cittadini le infrastrutture e i servizi di primaria necessità entro un massimo di 15 minuti di tragitto da compiersi a piedi, in bicicletta o con il trasporto pubblico. Tallinn è stata anche la prima città europea a garantire ai propri cittadini l'accesso gratuito ai mezzi pubblici, un esperimento che la capitale porta avanti con successo dal 2013. La misura era stata introdotta a seguito della consultazione della cittadinanza tramite referendum, il cui 75% della popolazione aveva detto «Certo che vogliamo i mezzi pubblici gratis, ce lo chiedete anche?» No, questo non c'era, però data così. Va bene, questo è Tallinn, perché comunque tutta la parte del dei paesi baltici, che è anche lì un centro importante, pieno di soldati, e insomma, le decisioni di far entrare o meno nella NATO alcuni paesi baltici, insomma, tutto un casino. Tallinn, tra l'altro, se la passa male proprio per questa questione del gas russo. Però ci sono alternative per Tallinn, anche perché sono città comunque piccole e molto meno popolose, con densità molto abitativa, molto più piccola di noi. Peccato per Cagliari, spiace veramente. Un saluto a Cagliari per essersi fermata in finale come città verde 2023. E basta, questa era l'ultima notizia di oggi dell'Uro dei Balcani. Ci sentiamo settimana, non quella prossima, ma quella dopo. Per una nuova puntata dell'Uro dei Balcani. Grazie a tutte e tutti per essere rimasti qui con noi sulle frequenze di Radio Wombat. Continuate a seguire tutto il palinsesto. Nasceranno sicuramente nuove trasmissioni da ascoltare, ma soprattutto poi ci saranno tanti eventi in questo 2023. Quindi rimanete collegati sempre su Radio Wombat. Un saluto a tutti e a tutte, buona serata e soprattutto Wombat!